Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome». Parola del Signore. Dopo questa vicenda raccontata da Giovanni circa l'incredulità di questo discepolo Tommaso, è nata una famiglia di Tommasi o Tommasoidi o vattene a pesca che nel corso dei secoli ha pensato di mettersi da parte rispetto alle cose della fede, all'esercizio della fede, ritenendosi non capace di conoscere il Signore perché non mette le mani, le dita, non so in quale piaga, non so. E questo è un alibi, è diventato per molti per ignoranza, perché non hanno compreso il senso di questa parola. Ad aprirci al significato delle cose che abbiamo ascoltato, di questo episodio, che sembra un episodio un po' qualsiasi, ci aiuta la parola sempre di Giovanni, la lettera di Giovanni, che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, perché a un certo punto dice che Gesù, vabbè, inutile che Gesù non è venuto solo con l'acqua, con il sangue, è venuto con l'acqua e con il sangue. Che vuol dire questo? L'hai ascoltato, immagino, no? E forse ti sarei chiesto: ma che vuol dire con l'acqua e con il sangue? Sai, durante la celebrazione eucaristica, è importante che tu capisca questo, c'è un momento in cui il sacerdote versa poche gocce di acqua sul vino del calice. Non bisogna metterne molte, altrimenti snatura il vino e questo non è buono per la celebrazione. Poche gocce, dicendo una preghiera: l'acqua unita al vino è segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Dunque, quella presenza di poche gocce d'acqua dice la testimonianza della nostra natura umana. Sai che vuol dire? Vuol dire che la natura umana non è aliena alla natura divina, che non si fanno lotta, che non si fanno guerra, che non sono in opposizione. C'è una relazione tra natura umana e natura divina. Guardati bene dentro. Non sei tu quello che pensa sempre che umanamente, divinamente così, spiritualmente faresti delle cose, poi umanamente non le fai. Non sei tu che vedi sempre, celebri anzi, nelle tue azioni, nelle tue relazioni, questa dicotomia, questa diversità, questo scontro quasi tra le cose del corpo, le cose dello spirito, come se tu non fossi dotato insieme e di corpo e di spirito. Sarebbe una sofferenza dello spirito dell'uomo dover vivere in questo corpo, ma no. Chi se la sarebbe inventata? Dio? Certo che no. Dunque, se il Figlio di Dio è venuto nell'acqua e nel sangue e dall'acqua e dal sangue del suo costato è nata poi tutta la realtà sacramentale, vuol dire che questa natura umana è stata totalmente assunta. Chi ci ha lasciato in cambio? Non lo sai, Cristiano. Non sai cosa ci ha lasciato in cambio? Si è presa la nostra natura umana e ci ha lasciato la sua natura divina. Wow! La natura divina ce l'ha lasciata a noi, sì, pure a te, guarda un po', pure a te te l'ha lasciata, non te ne sei accorto. E non se n'era accorto neanche Tommaso, questo Didimo gemello, chissà se era Didimo perché era gemello o se era Didimo perché era doppio, perché in cuor suo queste due realtà ancora si facevano lotta, tant'è che lui decide di voler vedere il Signore, ma di volerlo vedere com'era. Cioè carne, sangue, piaghe, quello che aveva conosciuto. Vi ricordate che nei Vangeli, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, non lo riconosce nessuno, come se fosse un altro, in realtà non è un altro, che è in un modo che gli occhi degli uomini non riescono, gli occhi degli uomini vedono quello che vogliono. E così voleva Tommaso, voleva vedere quello che aveva pensato. Mettere le dita, no? Lo dice pure, quasi con spocchia, dice, no, se io non metto il dito nelle piaghe, Tommaso tu, che ancora vivi questa doppiezza dentro, vieni, avvicinati. Se vuoi mettere le mani nelle piaghe del nostro Signore, basterà che tu con coraggio le metta nelle piaghe della tua storia, della tua vita, perché la tua umanità l'ha già assunta il Verbo. Dunque, se tu tocchi le piaghe della tua esistenza, puoi stare sicuro che stai toccando le piaghe del Figlio di Dio. Se poi queste piaghe te le ha inferte il maligno e chi ti ha fatto del male a causa della tua fede, ancora più meritoria è questa possibilità di incontrare il Cristo, non chissà in quale emozione, ma dentro le piaghe della propria storia. Poi Gesù a questo Tommaso incredulo, dopo avergli fatto vedere che può veramente avvicinarsi, gli dice: guarda Tommaso, che non è questo il principio della fede, così hai toccato la mia carne, va bene, ma ci sono molti che non toccando la mia carne toccano lo stesso la mia natura e la mia persona. E chi sono? Sei sempre tu, che ti avvicini qua, che ti sforzi con le orecchie, con la mente, con il cuore, di ascoltare queste parole, di capire cosa vogliono dire. Insomma, ti aspetti che una parola la domenica ti svegli, ti incontri, ti scaldi, ti perdoni, ti dia gioia, quella che non riesci a vivere durante la settimana. Non solo, ma c'è un modo. Ti è chiesto di credere nella presenza di Cristo senza assolutamente vederla, ma tu sai che c'è. E se non lo sapessi con la mente, lo saprebbe il tuo cuore, cioè lo saprebbe la tua vita, perché questa presenza in te poi si esprime nelle relazioni con gli altri, nell'attesa che accadano le cose che tu desideri che accadano. E qual è questa presenza di Gesù? La presenza reale, cioè la celebrazione eucaristica, proprio quella realtà che dopo la sua resurrezione è stata lasciata alla Chiesa come un memoriale. Sapete, adesso cominceremo a leggere il libro dell'Apocalisse, cioè ci avvicineremo alla liturgia del cielo, sapendo che la liturgia del cielo ha una corrispondenza in questa liturgia. Allora una domanda, se lo permetti. Dopo non mi far passare per cattivo, però. Una domanda. Ma tu, quando vieni qua, diciamo a messa, alla celebrazione eucaristica, ma tu hai la percezione di entrare in relazione con Dio nel corpo e sangue di Cristo di cui ti nutri? Nella comunione con gli altri, non comunione perché non vi conoscete nemmeno e se vi conoscete forse neanche vi amate troppo, non in questo, ma nella comunione della speranza. Tutti qua avete una speranza. La fede speriamo che ce l'avete, la carità non so quando la vivete, ma la speranza, quella ce l'avete tutti, se no non verreste qua, no? La speranza di vedere di più, di vedere meglio, di conoscere il Signore, di praticare le sue vie, la speranza di vivere in modo degno, autentico, pieno. Questa sì la condividete tutti, pensa un po', in questo siete tutti fratelli e sorelle, anche se non vi conoscete, tutti avete questa speranza. Questo denominatore comune, se volete. Bene, questa speranza è l'occasione che Dio ha scelto per venirvi incontro con il corpo e il sangue del suo figlio. E ricordati, cristiano, che tu ce la faccia o no a credere, quando assumi il corpo di Cristo, ricordi alla tua natura umana che è destinata alla divinità, alla santità, cioè alla divinizzazione. Ti nutri del divino, non ti nutri dell'umano. Ti nutri della sua carne, ma la carne di uno che è divino-umano. E nessuno che fosse solo di carne potrebbe assumere una realtà così grande. Se Dio ha permesso che tu possa assumere la sua divinità, vuol dire che c'è in te qualche cosa che somiglia a quella divinità. Non te ne sei ancora accorto, ma ce l'hai. E la preghiera ti aiuterà, i sacramenti ti aiuteranno, la parola ti aiuterà, la Chiesa ti aiuterà a comprendere come questa divinità possa passare ed abitare stabilmente dentro i giorni comuni della tua esistenza. Per questo Gesù ha detto: adesso andate a predicare a tutto il mondo qual è la speranza. E dirà a Pietro: date ragione della speranza che è in voi, date ragione di questa speranza a questo mondo incredulo che sta guardando al davanzale che cosa succederà incrociando le dita mentre il mondo sta per esplodere. Cristiano, la tua speranza guarisca questa ferita mortale che gli uomini si sono inferta da tanto tempo e che adesso sta portando il mondo, verso un appuntamento importante. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, è piaciuto a te mostrarti nella nostra carne, attraverso il corpo del tuo Figlio, morto in croce per noi, resuscitato dalla tua benevolenza, dalla tua paternità. Darci la possibilità di credere in ciò che non vediamo e di toccare nel corpo del tuo Figlio quel dono eterno che tu hai fatto alla nostra vita. Lo viviamo nella speranza, anche con poca fede, finché non germogli nella carità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Fa che in questo tempo oscuro della storia la tua Chiesa riprenda su di sé il mandato di santificare il mondo e anche in mezzo alle persecuzioni, alla beffardia di molti, al giudizio dei superbi, possa germogliare di nuovo come frutto di amore, di pace e di santità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai scelto anche noi ad essere tuoi testimoni in mezzo alle nazioni. Per la debolezza umana ci siamo comportati in modo diverso, ci siamo allontanati a causa dei nostri peccati, ma anche per la nostra incredulità. Eppure tu ci hai nutriti con il tuo Figlio, fa che possiamo riconoscerlo. E dare a questo mondo ragione della speranza che è in noi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, solo tu conosci a quali sorti la storia si sta avvicinando e come tu provvederai perché gli uomini non debbano soccombere troppo in questo tempo di pericolo, di odio, di guerra. Sostienici nella fede, fa che possiamo testimoniarti davanti a tutti, che Soccorri i deboli, dà forza a quelli che hanno paura. Fa che la tua Chiesa, che il tuo popolo, sappia affrontare un tempo così difficile. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, desidero intercedere per tutti questi tuoi figli. Tu ascolti sempre la preghiera. Fa che lo sappiano, che non dubitino del tuo amore, che non si sentano mai esclusi, che non siano mai preda delle lusinghe del maligno. Perciò guariscili, rialzali, anche quelli che non hanno avuto il coraggio di venire oggi a questa celebrazione, visitali, cambia la loro vita, guarisci da ogni maleficio i tuoi figli, dà loro la possibilità di conoscerti e di onorarti in questa generazione. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen.